Ultima puntata di questa bellissima serie di Casa Fundraising insieme agli astri nascenti del fundraising star, gli astri nascenti del fundraising, coloro che hanno iniziato la loro carriera dentro il mondo del fundraising dopo aver fatto il master in fundraising. Oggi incontriamo e ci colleghiamo immediatamente perché sono molto molto felice di riavere due amici, due persone, colleghi a tutti gli effetti, ma poi anche proprio due persone con cui mi sono trovato bene anche umanamente quando ero in classe, come con la maggior parte, che sia chiaro, non sono un orso, mi diverto un po' con tutti, ma in particolare con Judith Mongello e con il nostro amico Davide Cedro. Eccoli qua.
Ciao,
Buongiorno.
buongiorno.
Allora, Judith Mongello, chiamata Giuditta da me perché io non posso accettare un nome inglese in classe. Allora, Giuditta, ciao Giuditta, come stai?
Tutto bene, grazie.
Master 2017, ti occupi di corporate fundraising presso Diabete Romagna Onlus. Corporate, eventi.
Sì, diciamo varie aree, perché in Diabete Romagna non ci siamo suddivise in modo, diciamo così, netto le
Ah,
aree, ma siamo
suddivise,
abbastanza.
hai detto suddivise, quindi vuol dire che siete tutte donne.
Tutte donne, sì, siamo tutte donne.
Fantastico!
Siamo tutte donne
Essere
e siamo
umane, non esseri
trasversali.
umani, ma siete essere umane. E tu ti occupi di una sede in particolare di Diabete Romagna Onlus o no?
Sì, in particolare sono sul territorio di Rimini, poi in realtà appunto siamo molto trasversali nelle attività, quindi ognuna di noi ha diciamo un presidio sul territorio, però poi insomma
Ma
ci
fate
dispiace.
delle. Quindi voi eravate già in smart working ancora prima, cioè quando vi vedevate, magari vi vedevate già online o gli
No,
staff li facevate?
in realtà no, ci siamo molto digitalizzate nel 2020, ci vedevamo una o due volte a settimana facendo, per fare insomma, dei coordinamenti, il resto del tempo eravamo ognuno sul suo territorio e poi molto telefono, però
Adesso
poco
invece
Zoom.
usate Zoom e vi collegate e vi
Adesso
parlate. Tu sei in ufficio, adesso sei a casa.
sì. No, adesso sono a casa, sono in
Ok.
smart working.
Allora, Davide Cedro, da dove vieni? Master 2019. Dunque sei telemarketing fundraiser di Mission
Soprattutto.
Bambini, nonché consulente di fundraising, quindi hai un doppio ruolo, è così?
Sì. Diciamo che la mia consulenza principale al momento è Mission Bambini,
Ah,
quindi
ecco, perfetto.
sì. Collaboro soprattutto con loro. Sì, in ufficio siamo una decina di persone nella raccolta fondi.
A Mission Bambini.
Sì, a Mission Bambini, esatto.
Ma te sei proprio impallinato col telemarketing.
Sì, io diciamo che era la mia zona di comfort il telefono, perché io venivo da quello, dal mondo profit, ho fatto tanto customer service, customer care. Quando sono arrivato lì, era tutto nuovo e allora mi sono attaccato alla cosa che mi faceva sentire un po' più comfortable, che era il telefono.
E
E
continui a
quindi mi sono
farlo.
messo, sì, e continuo a
Quindi
farlo.
te prepari i gobbi, prepari le situazioni, decidi le
Sì.
telefonate. Qual è il tuo lavoro? Alle 8:30 del mattino inizi con?
Mi sveglio la mattina e apro, oltre all'email, un software, un call center in cloud. E questa infatti è la novità che ho portato dal profit nel non profit, nel senso che appena sono arrivato, in particolare ai Mission Bambini, mi sono messo a dare consigli sul telefono. Il telefono, magari i telefoni non avevano display, piuttosto che avevano bisogno di essere un po' velocizzate proprio le attività telefoniche, l'attività di chiamate. E quindi ho trovato un call center in cloud. Quando li ho chiamati è stato bello perché ho chiamato questi ragazzi, che tra l'altro sono tre ragazzi siciliani, e li ho chiamati e loro mi hanno detto: "Ma tu lavori per una Onlus? Davide Cedro lavora per una Onlus." Ah, ok, cosa strana, nel senso che i nostri clienti usuali sono fornitori di gas
Quello
e
che tu
luce.
lavoravi in una multinazionale, diciamo così.
Sì, ho lavorato per oltre 12 anni in una multinazionale,
Quindi
stando
hai iniziato a lavorare che
soprattutto.
avevi 6 anni, praticamente 7 anni.
Certo, sì, adesso ne ho 23. Non si vede.
No, non si vede, perché tu sei sempre stato vecchio, quindi non sei più invecchiato, capito? Io ti ho conosciuto che eri già così, capito?
I capelli non li ho mai avuti, appunto. Infatti, in vita mia, e beh, però, insomma...
No, Davide, sei molto giovanile. E dunque, praticamente, tu dici questo telemarketing in cloud. Cosa vuol dire di preciso telemarketing in cloud? La differenza fondamentale qual è?
È un sito... si entra con le proprie credenziali e poi si è a tutti gli effetti operatori di call center, nel senso che si ha questa postazione. Tu hai già inserito l'Excel con i vari donatori che devi chiamare e automaticamente te li fa chiamare in sequenza, velocemente. È una delle cose che ho portato innovative. Ho pensato, vabbè, visto che vengo da quel mondo... Da un altro mondo,
cioè praticamente tu dici smettiamo di spendere soldi sull'hardware, investiamo mm-hmm. soltanto sul software, o comunque investiamo soltanto sulle persone, sulle risorse umane. Ma te quindi fai anche la formazione degli operatori?
La formazione di operatori volontari al momento, ho un'esperienza soprattutto con i volontari. Ho fatto anche un po' di formazione interna alle colleghe in Mission Bambini in un paio di occasioni, però soprattutto io lavoro con i volontari che sono un po', io li chiamo i miei guerrieri della luce, nel senso che il fatto di chiamare privati, che magari non sono in particolare grandi donatori, ma sono donatori anche medi, anche... donatori insomma che noi chiamiamo ordinary, quindi appunto non con frequenza e importo eccessivi, no? Effettivamente ci sono persone che magari sono ancora un po' freddine e noi facciamo questo lavoro di scaldarle. Io sono stupito ogni giorno dai volontari che seguo perché insomma hanno questo modo di abbracciare con le parole, hanno questa dolcezza.
Magari gli prepari anche uno script, però allo stesso tempo loro vanno avanti a ruota libera.
Sì, esatto. Molti usano questo software, quindi vengono aiutati dalla tecnologia. Dall'altra parte, sì, loro... in alternativa ricevono la lista Excel e vanno avanti a chiamare. Sì, poi facciamo degli incontri periodicamente anche per renderli motivati, perché insomma l'attività telefonica ha bisogno sicuramente di motivazione e il paradosso è che prima avevo di fianco persone pagate e non erano neanche così felici di venire al lavoro. Invece adesso sono di fianco a persone che non vengono pagate e sono pure felici e motivate.
Qual è la sorpresa che mi dicevi prima che Iole e Andrea Corradini ti hanno voluto fare l'Antoniano?
Ah sì, mi hanno recentemente, visto che collaboro anche con Antoniano, le mie principali collaborazioni al momento sono appunto Mission Bambini, proprio la principale, e poi per un giorno a settimana chiamo per Antoniano e con Antoniano, e Iole e Andrea mi hanno voluto fare questa sorpresa, nel senso che hanno avuto modo di monitorare il gruppo di persone che abbiamo chiamato io e i volontari prima del trattamento telefonico e dopo il trattamento telefonico. Quindi c'è stato proprio un potere isolare i fattori e dire ok, questi donatori come si sono comportati prima,
certo,
a livello donativo.
Avete fatto un cluster sì. Col trattamento o senza trattamento. Un po' come si fa con AstraZeneca, praticamente.
Esatto.
Prima del vaccino e dopo il vaccino. Vediamo qual è
la priorità, sì.
Giuditta, tu che ti occupi di una grande causa, di una grande causa, di una causa importantissima, perché è una malattia molto, molto, molto diffusa. Non è così grave o gravissima, diciamo così, in moltissimi casi, per cui ci si convive bene, però è comunque la malattia della modernità, del secolo moderno, perché... Poi deriva nella maggior parte dei casi almeno un certo tipo di diabete dalla dieta, da come mangiamo, da come viviamo. Quindi te hai a che fare tutti i giorni con un'organizzazione che tenta di fare che cosa? La risoluzione del problema o la cura degli ammalati?
Allora, Diabete Romagna si occupa sia della prevenzione che della cura appunto del diabete, che come dicevi tu è una malattia cronica, una malattia complessa. E, ci sono diversi tipi di diabete, le cause anche sono diverse a seconda del tipo di diabete, adesso senza entrare troppo nel merito, però quello che fa Diabete Romagna è appunto tenere in piedi dei progetti che possano aiutare le persone sia nella fase di accettazione, quando c'è un esordio appunto della malattia, quindi da un punto di vista psicologico.
Quindi voi avete a che fare con bambini, immagino?
Sia con i bambini, sì. Sia con i bambini
adulti,
che con gli adulti,
della mia fino età anche più alle, o meno.
Fino anche alle persone non autosufficienti, appunto anche molto spesso anziane, perché poi comunque spesso al diabete si accompagnano anche altre patologie, quindi c'è...
No, la cosa bella è che questa organizzazione non esisteva, cioè è nata pochi anni fa, e voi eravate piccolini, perché siete nati da zero, no? Mi sembra, cosa, 10 anni li ha già o no? Ha già 10 anni o ne ha di più?
Allora, in realtà Diabete Romagna si è costituita nel 2015, però ha raccolto, diciamo, la storia delle piccole, delle associazioni del territorio, quindi prima c'erano l'associazione Diabetici Forlì, Diabetici Rimini,
Diabetici Cesena, e le ha messe
insieme.
E vi siete messi a raccogliere fondi?
Dal 2015 si è messo a sistema tutta l'area fundraising. Sì.
Perché tra l'altro voi siete un'organizzazione molto particolare, nel senso che qualche volta mi ricordo che abbiamo mandato qualcuno a fare dei colloqui di lavoro da voi e penso alle 6:30 del mattino, alle 6 del mattino.
Sì, quella è un'esigenza dell'anno.
Io non ho mai fatto un colloquio di lavoro alle 6:30 del mattino, quindi è un'organizzazione che lavora, ecco.
Soprattutto perché la governance sono volontari, hanno loro volta un lavoro e quindi era una necessità anche dettata.
Perché sei andata anche te, Davide, a fare il colloquio per Diabete Romagna?
Certo, alle 6:30.
Ah insomma, sì, anche te sei
poi,
andato.
Per chi viene da un'azienda di spedizioni, insomma, le riunioni alle 5, alle 6.
Giuditi, invece per raccogliere fondi voi avete una straordinaria maratona, che non è proprio lunga come una maratona, ma si chiama Diabetes Marathon.
Esatto, sì, è diciamo l'evento, uno degli eventi principali dell'associazione, ma in realtà anche insomma, a livello un po' nazionale l'evento che mette insieme, diciamo, non ci sono eventi proprio dello stesso tipo in Italia, quindi ne siamo molto orgogliosi. Inerente al diabete, certo, sì, parlavo di diabete.
E si fa Forlì?
Allora, in realtà si chiama
Diabete. Io corro tutte le volte.
È vero.
Corso. Ho fatto i miei 45 minuti per 10 chilometri, quindi c'ho anche la foto, mi avete fatto la foto.
Sì, no, si chiama Diabete Marathon, però in realtà non è solamente una mezza maratona, ma è proprio un evento che racchiude all'interno più eventi, perché è un evento di sensibilizzazione e di raccolta fondi e quindi ha vari momenti, diciamo, dura diverse giornate, ci sono un momento, diciamo, più di approfondimento sanitario, quindi anche di aggiornamento sui vari aspetti.
Ma è una settimanina il Festival del Diabete, per quanto si possa dire festival, però sostanzialmente è una settimanina di lavoro su questi temi, quindi dal punto di vista informativo, formativo e anche di raccolta fondi. Quanta gente partecipa normalmente a questo Diabetes Marathon?
Allora, prima del Covid c'erano alla giornata della run, chiamiamola run perché è una mezza maratona, anche 3.000 partecipanti, a cui poi si vanno a sommare gli altri 2.000 del concerto che facevamo in piazza Cesena, e più insomma altre centinaia di persone.
E adesso come fate? Sanitari. Quindi questo è un grande successo nel 2020, sicuramente
allora, sì,
l'avete fatta.
È stato un successo nel 2020 in ogni caso, perché in realtà l'abbiamo un po' stravolto, nel senso che normalmente si teneva ad aprile, quindi noi nel 2020 ci siamo trovati all'inizio di marzo che di lì a poco avremmo dovuto fare l'evento come si faceva sempre, ma era ovvio che non lo potevamo fare. Non era però pensabile annullarlo, perché comunque è un evento che serve ed è fondamentale per sostenere i progetti. Se noi avessimo annullato questo evento, i progetti non sarebbero più stati sostenibili, quindi questo avrebbe voluto dire lasciare sole le persone con diabete, quindi assolutamente non volevamo. E quindi ci siamo lungamente confrontati, ho fatto riflessioni, discussioni.
Alle 6:30 del mattino.
Anche. E alla fine abbiamo deciso di digitalizzare tutto l'evento, quindi non soltanto la
corsa. Ma uno doveva correre nel giardino?
Non abbiamo digitalizzato solo la corsa, ma anche l'inaugurazione, quindi è durata praticamente una settimana, dall'8 al 14 giugno, e c'è stata un'inaugurazione online con Roberto Mercadini, che è il nostro testimonial da diversi anni, un concerto che anche quello è stato fatto online, e poi per tutta la settimana, diciamo, l'abbiamo chiamato Diabete Smart on Village, una serie di dirette, di momenti, con testimonial vari.
Ma i soldi come li avete raccolti?
Arrivati anche i soldi. Poi dopo, la domenica, c'è stata proprio la corsa, diciamo. E la corsa l'abbiamo digitalizzata in questo modo, nel senso che abbiamo detto la corriamo tutti insieme quel giorno, in questo post che stavamo vedendo c'era proprio un po' la scaletta della giornata, e quindi si parte tutti insieme alle 9:30 di mattina, però ognuno da dove vuole. Abbiamo avuto in realtà un'ottima risposta, ovviamente...
Quindi avete fatto la corsa individuale, quella che era ammessa a fare perché uno poteva correre da solo... E ha fatto la sua corsa e poi
dalla
ha mandato la
città,
foto.
Dalla sua città, esatto. Noi abbiamo nella mattinata fatto più di 3 ore di diretta in cui avevamo i contenuti in diretta che mandavamo in onda. Abbiamo intervistato quelli che più veloci e nel giro di poco tempo avevano concluso la loro corsa. Quindi c'è stata molta interazione anche. E la raccolta fondi, che è appunto un aspetto fondamentale, in realtà siamo riusciti a mantenere tutte le aziende, perché questo evento ha una forte componente corporate,
certo,
nel senso,
certo,
che ci sono tante aziende che ci sostengono e che fortunatamente hanno capito l'importanza dell'evento e quindi non ci hanno assolutamente abbandonato, quindi abbiamo mantenuto tutte le aziende che avevamo anche gli altri anni. E
avete fatto crescere il pubblico online, che è un pubblico.
Il pubblico online è cresciuto, soprattutto in questo modo hanno potuto partecipare persone da tutta Italia. Avevamo in realtà anche persone in altri paesi.
Bello,
d'Europa, e anche quelle.
Quest'anno la rifate o non la rifate?
Certo che la facciamo.
Quando?
La facciamo sempre a giugno, il 13 di giugno, se non mi sbaglio, sì, il 13 di giugno, la facciamo sia in presenza che online.
Sì, dai, bisogna farla anche in presenza quest'anno. Speriamo di poterla fare anche in presenza. Bene, molto bene. Davide, invece, la tua idea, noi chiediamo sempre a ognuno di voi di dirci un'idea che avete visto in giro, fuori, oltre voi, e che in un qualche modo dice, ah, cavolo, l'avrei voluta fare io, o comunque ce l'hai?
È stato particolare. Ho aperto un'email. E l'email era la DEM di Oxfam, e c'era scritto, regala una capra. E ho detto, ma strano, no? Nel senso, una capra non l'avevo ancora vista tra i regali solidali. Poi però nel testo dell'email, come vedete, infatti, non c'è il riferimento alla capra. E quindi io sinceramente da lettore, da fruitore, da utente ho pensato dove cavolo è la capra? In effetti se si clicca sul bottone e si sceglie il proprio regalo d'amore perché era San Valentino, allora lì poi si vede che la capra è un e-card, infatti poi sotto c'è scritto scegli subito la tua e-card può essere l'e-card per esempio con la capra. Infatti a Pasqua immagino che abbia funzionato, perché a Pasqua ci hanno provato ancora con i pulcini, regala un pulcino, e anche lì hanno sfruttato questo meccanismo, secondo me, della curiosità, ecco. Questa
quindi
cosa
hanno
qui mi ha fatto
elevato l'attenzione all'inizio e in un secondo tempo, questa è quella nuova di quest'anno forse.
Ecco, mi chiedevo che cosa c'entrasse la capra o il pulcino, in questo caso il pulcino, ecco, perché è più pasquale sicuramente.
Beh, di Pasqua, sì, esatto, sì, adesso lo stanno facendo, no? Ah, meglio nuovo oggi, acqua pulita, bucket.
Sì,
quindi
sì, mi è arrivata
regala
anche questi giorni.
Tutte cose virtuali, queste qui sono tutte quante virtuali.
Sì, vedo che sono delle e-card virtuali, sì, che appunto dietro donazione possono essere inviate ai propri cari, ai propri familiari. Questa cosa qui mi ha colpito, infatti la farò presente anche alle colleghe digital, perché già mi immagino, insomma, magari una DEM possibile, carino.
Molto bello.
L'ho trovato molto bello.
Judith, invece te, sei anche te su Oxfam, mi sembra.
Sì,
di
senza farla apposta, però in realtà anche io Oxfam, spagnolo però. Perché non so se ti ricordi, quando ero al master e dovevo scegliere anche lo stage, addirittura l'anno al Fun Plan, ti parlavo del commercio equo, perché è sempre stato un po' il mio pallino. Venivo da lì, ho fatto tanto volontariato nel commercio equo e quindi mi sarebbe sempre insomma, piaciuto fare fundraising per il commercio equo, ma ancora non ce l'ho fatta. E così, navigando un po' in rete, ho trovato in realtà questa esperienza di Oxfam Intermon, che è appunto spagnolo, che mi è piaciuta molto. Vabbè, sono le solite tra virgolette box, nel senso che quest'anno queste box vanno tanto,
adesso vanno le box.
Però è un po' diverso, cioè, è un po' differente da quello che magari
ci ha raccontato. Fammi capire. Virginia.
Allora, in sostanza parliamo di commercio equo, quindi di prodotti di commercio equo, ma anche di donazioni, perché loro cosa hanno fatto? Hanno creato questa Unebox e se Giulia scende un po' nella grafica si vede, loro ti dicono fai questa sorta di abbonamento che in realtà è una donazione di 30 euro al mese, con 29,99 e all'interno di questi 29,99 tu riceverai ogni tre mesi una selezione di 4-5 prodotti di commercio equo del valore di 19,99 e 10 è il valore di 10 euro invece è una donazione.
Bello!
E la donazione va a favore della causa che loro ogni tre mesi scelgono una causa, cioè un progetto diverso perché appunto loro...
Questo qui comunque è Oxfam che sta facendo l'operazione.
Sì, Spagna, per Oxfam Spagna.
Sì,
esatto.
Ok, ma usando però dei prodotti del commercio equo solidale, è così?
Sì, perché Oxfam ha dei prodotti direttamente di
Ok.
Sì, esatto, sì. La cosa bella è che, per me, insomma, dal mio punto di vista, è che sono riusciti a trovare questo modo di tenersi in modo regolare dei donatori che sono da un lato consumatori responsabili, no? Quindi i soci del classico commercio.
No, tra l'altro è molto trasparente, bello, è ben fatto. Cioè,
e allo stesso tempo la donazione regolare è proprio in denaro di 10 euro ogni tre mesi, quindi ti vincola, ti fidelizza per tutto l'anno. E mi è piaciuta molto, spero che ci possiamo arrivare anche noi in Italia.
No, te lo dice chiaro e tondo, guarda, sappi che quello che tu ricevi ha valore commerciale 20 euro, mentre 10 di quello che tu doni varrà comunque sempre come
donazione per il progetto. Poi dopo loro nella scatola ti mandano anche il dettaglio dei progetti, ti raccontano. No, volevo dire che li ho contattati, gli ho chiesto, ho mandato una mail e gli ho chiesto come sta andando, avete dei risultati, com'è? Perché in Italia non credo che esista una cosa simile.
No.
E mi hanno detto che in realtà è iniziata da pochissimo, non hanno ancora abbastanza dati perché sono pochi mesi che l'hanno cominciata, però hanno avuto un buonissimo riscontro e sono molto contenti di questo esperimento che stanno facendo, però è proprio l'inizio.
Questo è molto interessante, soprattutto innovativa, tentare di mettere insieme donazione e vendita in un qualche modo.
Sì, perché la particolarità dei, diciamo, io anche sono una di acquirente di commercio equo, è che un po' quando tu fai l'acquisto al commercio equo, la tua donazione si assolve un po' lì, nel senso che è difficile far fare una donazione pura al consumatore di commercio equo, invece questo mi è sembrato un bel modo.
Cosa dici, Davide? Si può fare una telefonatina su per vendere questo prodotto?
Sì. Si può fare per proporlo, certo.
Come la svilupperesti la telefonata per parlare di questo prodotto? Amico mio, punti di più sulla donazione, punti di più sul prodotto?
Bah, io sì, forse farei un po' e un po', nel senso che sì, all'inizio appunto... ringrazierei ovviamente per le donazioni, per il sostegno e poi, andrei sulla promozione del prodotto e nello stesso tempo lo collegherei.
Guarda
però
che se non stai attento ti faccio fare una telefonata in diretta, come dici, è già arrivata. Poi scusate,
posso chiamare qualche volontario.
Ha scritto una nostra carissima, grandissima amica, ex collaboratrice qui del festival, quindi devo salutare Dele Guardiglie, quindi Giudice Seguccio, la Dele Guardiglie lavorava qui al festival, è stato per un certo periodo anche il segretario, la segretaria, che sia chiaro, essere umane, segretaria del Festival del Fundraising, nel senso di segretario, non segreteria, segretario, quindi molto 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 grazie del lavoro che ha fatto con noi, adesso lavoro lì con voi in Diabete Romagna.
Sì, esatto.
Giuditta, quando hai... Ciao Adele. Qual è il pensiero negativo che hai spesso rispetto a Diabete Romagna?
Oddio, lo sapevo, temevo queste domande. Tra l'altro oggi ti ho visto particolarmente scoppiettante, ho detto adesso chissà che cosa si chiede. Oddio, il pensiero no, il pensiero negativo è solamente, no, che poi è negativo, la difficoltà è di fare tante cose insieme, perché come dicevo prima non abbiamo ognuna di noi solo un'area, ma siamo molto trasversali, quindi a volte diventa un po' così.
Cioè è la trasversalità il tema.
Del fare tante cose insieme contemporaneamente.
C'è chi si lamenta di essere soltanto un ingranaggio, te invece ti lamenti del contrario.
No,
cioè che
lamento.
Vedi troppo panorama.
Rispondo alla domanda provocatoria.
Qual è stato il momento, Davide, in cui mi sono detto questo sono proprio io, sono veramente me stesso?
In generale o nel lavoro?
Questo valuta te, probabilmente nel lavoro ci interessa di più, però
questo
ci interessa anche
io.
A livello personale.
Beh, questo sono proprio io, sono proprio Davide, è molto nel mio.
Eccolo qua Davide, guarda, qui dovevi Davide?
A casa.
A casa col tuo gattino.
Qui a casa, sì sì, in questa stessa stanza in cui sono, con Rosa che in questo... si è candidata a fare assistente telemarketing.
Oh, Rosa, che bel nome. Abbiamo anche delle foto del master in fundraising da qualche parte o non ce le abbiamo degli anni passati? Cioè, magari qualche foto ce le abbiamo qua e là. Intanto mi devi rispondere alle mie domande, eh? Mi devi dire...
Ah, ok.
Aspetta, vediamo, questa è... Ecco Judith. Oh.
Come ero giovane,
bellina,
rughe.
Bellina,
2020 è stato un anno da rughe.
Andiamo avanti, andiamo avanti. Che altro
io
c'è?
Ho sentito una grande energia
aspetta,
di affinità. Ah, scusami, okay.
Davide, chi è? Dov'è che qui? Chi è? Chi mi indicate?
Io sempre la festa del
ok,
del
ah, eccola lì. Io adesso l'ho vista. Già lì sei diversa. Avanti, altri.
Chi?
Ah, il Dream Team. Ah, questa cos'è? La squadra di calcetto di quell'edizione del Master
sì.
In Fundraising.
Eravamo belli attivi, sì sì, nel 2019.
In alto a sinistra c'è il portavoce del Papa, no? Che era venuto a studiare il portavoce di Radio Vaticano o della Televisione Vaticana, me lo
David,
ricordo molto
sì.
Bene. Sì, 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 sì. E poi chi altro c'è? Eccolo qua Davide, ciao Davide,
eccoci.
Eccolo qua, molto bene. Grazie.
Che foto.
Allora, ragazzi. Quando è che ti sei sentita veramente? Ah, ce n'è un'altra ancora? Dov'è che è? Eccolo là,
sì.
Vestito da Horror Party del 2019 al Festival del
Lo Pantese. Zombie, mi ricordo.
Quando è che ti sei sentito veramente te stesso?
Quando ho sentito una grande affinità in ufficio, cioè a livello proprio di energia, sentivo di essere tra persone che erano motivate nel fare il loro lavoro. E era quello fondamentalmente che mi ha fatto cambiare, ecco, un po' anche dal profit al non profit. Poi dipende dall'esperienza personale di ciascuno. Magari io ho trovato determinate situazioni in cui si veniva al lavoro perché ci tocca. Questa ha un'altra energia rispetto a vengo al lavoro, eh no, perché voglio farlo, perché voglio contribuire a questa causa. Allora lì...
Ti piace?
Sì, sì, perché piace, insomma, avere quel ruolo, quel ruolo di aiuto che magari invece in altre situazioni non ci sono. Sentire questa energia mi ha fatto pensare, ah cavoli, adesso sì, adesso sono nel posto giusto, che poi alla fine era quello che ti avevo detto anche nel colloquio iniziale, quello di gruppo, delle selezioni del master, quindi non ho mai sentito una grande continuità nella mia vita, così ecco, in cui volevo essere in un posto e finalmente adesso ci sono, quindi per me è proprio un coronamento del sogno.
Eri a sedere nel posto giusto nel momento giusto. Judith, hai sì. Il genio della lampada davanti, hai tre desideri. Quali sono i tre desideri che...
Oddio, tre desideri addirittura.
Fanne uno se non ne vuoi fare tre.
Allora, quello personale è andare in vacanza, un po' di evasione, ma no, ma anche vacanza da questo anno Covid.
Cioè c'hai ragione perfettamente,
cioè,
guarda.
Questa situazione.
Davvero.
Tu non hai idea, guarda.
Che sì, penso che sia condiviso da tutti. E poi, vabbè, a livello un po' più, diciamo, alto, è quello che avevo scritto anche un po' nella presentazione per oggi, le oppressioni mi danno proprio fastidio, le ingiustizie e le oppressioni. Quindi se potessi eliminare questa cosa sarebbe davvero un desiderio esaudito. Poi basta, il terzo non lo so, è troppo.
Qualcosa che non farò mai nella mia vita, Davide.
Che non farò mai nella mia vita, ma che sogno segretamente di fare, posso aggiungere?
Va bene.
gli scherzi al telefono. Ero spensierato quando ero piccolo, facevo questi scherzi al telefono.
Questo è buono, oggi è anche il primo di aprile, quindi potresti fare anche uno scherzo. Ah, le facevi gli scherzi al telefono?
Quando ero piccolo, sì, insomma, quello ha fatto parte della mia formazione come operatore telemarketing.
Judith, invece nel tuo caso una cosa che non mi piace ma che sono costretta a fare.
Oddio, ma nel lavoro o nella vita?
Ah, quello no, lascio sempre la libertà di sfuggire e passare allora, sul lavoro.
Nella vita tutte le incombenze di casa, quelle mi pesano tantissimo e cerco sempre di non farle, quelle proprio mi pesano.
Ah sì? Quindi lavare i piatti, queste robe qui?
Sì, poi
sarete
politica per me.
Avete una famiglia moderna in cui infatti, ci si aiuta al 50%.
È una questione politica per cui proprio tendo sempre a rimandare a qualcun altro.
Ah, ho capito.
Non dirlo a me.
Nel senso che, Davide?
Bah, ieri per esempio, proprio quando stavo pensando a venire qui a casa fundraising, ho pensato, cavolo, domani farò un bel appuntamento, anche un po' celebrativo di quello che sto facendo negli ultimi anni nel lavoro. Eppure la mia compagna ha bisogno di mandarmi 4 messaggi e 2 screenshot per spiegarmi come si usa la lavatrice, questa sconosciuta. Quindi anch'io nelle incombenze domestiche mi sa che...
Vabbè, ragazzi, a parte la battuta, qui ci sono un sacco di saluti, cioè c'è Anna Chiave Feltracco che ti saluta, anche lei è stata una nostra studentessa, ciao Anna Chiara. E poi c'è Yolanda che dice, io ho avuto la fortuna di seguire la sua formazione ai volontari, Davide super, o comunque super, vedi che c'hai il tuo pubblico, ecco, in un qualche modo. Cos'è che cambiereste, a parte la battuta, proprio sul fundraising oggi? Qual è la cosa che in un qualche modo vi fa fare più fatica ma a livello nazionale, governo, singola realtà? In un qualche modo, qual è la cosa che vedete come più urgente nel mondo del fundraising oggi?
Una domanda bella tosta.
Lascio la parola a Davide, prima per rispondere.
No, pensando alla tua esperienza, cos'è che ti manca? Ad esempio, ieri è stato bello perché la Beatrice Neri, che vive a Londra e lavora come fundraiser a Londra, ha detto la grande differenza fra Londra e l'Italia è che qui la professione esiste. Cioè, tu arrivi e dici... c'è questa job mission, devi fare queste cose, devi fare queste altre, c'è un pagamento, c'è una retribuzione, c'è una contrattazione, però è tutto molto chiaro. Per cui io lavoro in un'organizzazione dove vengo riconosciuto come uno dei lavori, non come ci sono quelli di là della raccolta fondi. Mm-hmm. Probabilmente in Italia c'è questo tema qui, ma te nella tua esperienza personale qual è la cosa su cui hai fatto più fatica e in un qualche modo... potresti cercare di cambiarla?
Al momento a me vengono le esperienze telefoniche, ma sono esperienze nel dettaglio, non certo...
Forse
non
il tuo lavoro è una delle professioni all'interno del mondo del fundraising più chiare e più identificate. Ti occupi di telefono, in un qualche modo è un filo più semplice, è così?
Sì, è anche un po' forse un'attività che è poco battuta, cioè viene spesso evitata e quindi è per quello fondamentalmente che sono riuscito, come dire, a inserirmi subito, a entrare in gioco subito e dire guarda, se vuoi io ti posso dare qualche dritta o comunque farlo direttamente io, ecco. A me la cosa che considero più scocciante sul lavoro è quando ci sono le persone che rimandano all'eternità.
È vero questo.
E però poi strizzano l'occhio, un po' rimandano, quindi proprio per l'amore e per la causa dico, cavolo, questo qui non posso richiamarlo. Ad un signore ho fatto una presentazione fondamentalmente telefonica e ho inviato un'email informativa, è già la terza volta, no? la volta dopo si dimentica della volta prima.
Cioè la indecisione, quello sì, ti dà un po' fastidio.
L'esitazione e cioè, il fatto di rimandare.
Trovare un contratto, sì, ci vogliono 18 mesi, negli Stati Uniti ci, esatto, vogliono 20 giorni, ti dicono di no, ti dicono di sì, però a un certo punto decidono. Qua invece è un po' più lunga la procedura.
Sì, a livello lavorativo intendi? Sì. Beh sì, anche nel non profit. Sì,
sicuramente.
Io personalmente, sinceramente, mi considero molto fortunato per le organizzazioni con cui ho avuto a che fare, però probabilmente dipende anche da un po' da fortuna, ecco. Sì.
No, non è vero, anche da bravura. Judith, cosa dici?
Ma mi viene da dire, forse così, la difficoltà da fundraiser quando si è nelle piazze, a volte anche all'impatto che si ha con le persone. Forse in Italia non veniamo visti a volte fundraiser o dialogatori, o comunque a volte sono, poi nel mio caso non siamo veri e propri dialogatori, siamo a volte con i volontari in piazza, o ti faccio la carità, diciamo. È un po' difficile spiegare tante volte anche il concetto di sostenere il progetto, tutto quello che c'è dietro è un po', non c'è forse l'abitudine anche.
Non c'è l'abitudine, mi viene in mente un'altra domanda e poi chiudiamo perché dobbiamo andare, però visto che voi vi occupate di fundraising e dovete raccontare una storia, soprattutto te Davide, quando è che, in quale situazione voi pensate che sia giusto mentire?
Precisamente la grande illusione in cui credo prima di tutto io, e quindi che però se vogliamo guardare non è poi questa grande verità, e quindi è un'illusione che io creo al telefono, è che la persona che sto chiamando possa veramente sentirsi abbia, cioè è lei che deve cogliere l'opportunità di sentirsi più felice donando e contribuendo alla causa.
E quindi tu dici che non bisogna mai mentire?
No, dico che questa qui secondo me è un po' un'illusione, perché noi effettivamente stiamo chiedendo una donazione, ma un bellissimo stratagemma secondo me è non mi metterò mai nella posizione di chi sta chiedendo, ma di chi sta offrendo l'opportunità,
certo,
di
certo,
certo, questa cosa qui.
Sì, Leonardo.
Dice Leonardo, giusto.
Mentire.
Judith, cosa dici? Quando è che anche nel tuo lavoro soprattutto
mentire secondo me non paga mai, né coi donatori. Non ne sta il più possibile.
Stirare un po' la causa, allungare un po' la causa.
Mettere alcuni particolari in alcuni casi può essere necessario, ma mentire.
Cioè in pensieri, parole, opere, omissioni lo togliamo. Sono pensieri e parole. Presente nel confesso delle mie colpe, qualche omissione è accettabile, così?
No, non è compromettente questa conversazione, non mi spingerò oltre.
A volte poi dire la verità su una debolezza anche interna, intendo, dell'organizzazione
funziona,
bene. Cioè, per esempio, sì, il nostro direttore prende 5.000 euro al mese, esatto.
No, non dirlo sta roba.
Ma no, guardi però qualche... che progetti, guardi quanto abbiamo raccolto.
Sì, però rimane incantato sui 5.000, secondo me. No, invece qualche errore fatto, sì, quello lì sicuramente è un aiuto. Cioè esordire dicendo, ma insomma, tutto sommato, siamo piccoli, siamo appena nati, qualche cavolata l'abbiamo fatta, e partire così ti metti subito al loro livello. Ma noi romagnoli lo capiamo, è vero Judith?
Sì.
Grazie ragazzi, rimanete qui che dobbiamo dare il vincente del pacco. Emanuele, ci sei ancora?
Ci sono.
Ti hanno cacciato dentro, hai fatto i conti o non hai fatto i conti?
Ho fatto i conti, abbiamo la classifica.
Abbiamo la classifica, signori e signori.
Allora,
vincente della settimana Casa Fundraising.
Terzo posto,
terzo Alice posto. Alice Guarisa. Alice, mi dispiace, riproviamo la prossima volta. Peccato per te, però hai fatto ben 10 punti, quindi complimenti.
Secondo posto.
Secondo posto Giada Gennaro, che mi sa che è arrivata seconda anche l'altra volta, vero? Anche l'altra settimana. Sì. Giada, e mi dispiace. Ti manderemo qualcosa.
Abbiamo collegato il vincitore.
Oh, addirittura?
Ecco.
Davide Vitiello, addirittura siamo riusciti a collegare il vincitore.
Come abbiamo più del nome in comune, Davide, abbiamo, sì, anche esatto, la senza di capelli, per esempio.
Esatto. Davide Vitiello, beviamo alla tua, sei riuscito a collegarti, complimenti, bravi, bravi. Emanuele, questo è un bel colpo gobbo.
Davide, tu... da dove? Dalla Sardegna.
Da Cagliari. Orgoglio e nobiltà, ti manderemo sicuramente un bellissimo pacco. Eravate zona bianca, volevamo correre tutti quanti a casa tua, e invece siete ritornati. Cosa siete? Arancioni, gialli, cosa siete? Rossi?
Arancioni.
Allora io devo ringraziare molto 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 la Giulia, se si potesse vedere sarebbe bello, anche la Giulia, che è la nostra regista, e il nostro carissimo Emanuele, eccola qua. Ciao Giulia, saluta.
Ciao a tutti.
Saluto la Giulia, che è la nostra regista, saluto Emanuele, che è il nostro, ormai si presta tutto, fa di tutto, il grafico, il copy,
l'agente immobiliare,
lo sparring partner, l'agente immobiliare, il, come si dice, il braccio destro, tutto, fa un po' tutto, quindi grazie davvero. E tutto quanto lo staff, non so se sono collegati, comunque li saluto di cuore. E poi dopo Davide Vitiello, complimenti per la Sardegna, e tutti quanti i nostri relatori, avete fatto vedere una bella slide prima, fatela rivedere, ecco, non li nomino tutti e 16, però le 16 puntate sono pubblicate sul blog e poi su Spotify, mi sembra,
Spotify, YouTube e Facebook.
Spotify, YouTube e Facebook, per tutti quelli che vogliono riguardarsi le bellissime puntate di questa serie. Grazie mille, buon lavoro a tutti, alla prossima, ci vediamo presto. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao, ciao.